dovremmo essere in collegamento con Marco Santopadre del Manifesto e firma del Manifesto di Pagine Esteri. Marco, ci senti?
Sì, ciao, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Intanto, buongiorno.
Grazie mille. Quindi magari ti chiederei una prima introduzione un po' per farci capire che cosa è successo in questi anni, quali erano, diciamo, i dati di partenza.
Allora, è difficile, come dire, spiegare in pochi minuti la realtà di un paese così lontano, anche dai nostri media, no? Che non se ne sono occupati negli ultimi anni, se non episodicamente, però diciamo va ricordato che fino al 2007 il Nepal è stato sotto il giogo di una monarchia assoluta che ha gestito il potere in maniera feroce, anche con omicidi all'interno della famiglia reale. Ricordiamo che l'ultimo re Janendra, che poi venne destituito da un movimento popolare, dalla guerriglia maoista nel 2007, dando vita all'attuale Repubblica Federale Democratica, il re Janendra è salito al potere pochi anni prima, dopo l'omicidio del padre da parte di un altro fratello di Janendra. E negli ultimi anni, insomma, prima della Repubblica, tutti i sovrani hanno tentato di esautorare i partiti che in qualche modo avevano avuto accesso, anche dopo grandi proteste popolari, al governo, istituendo di nuovo, no, un potere assoluto. Quindi diciamo, prima del 2007 il Nepal era sconvolto da una guerra civile tra una guerriglia maoista che negli anni ha saputo conquistare il favore di una parte importante della popolazione e ha governato intere regioni per molti anni, istituendo un contropotere, e delle forze di sicurezza gestite dalla monarchia, che hanno appunto represso non solo la guerriglia ma anche ogni libertà democratica e politica. Si è arrivati nel 2007 a un cedimento del potere da parte del re sull'onda appunto della guerriglia maoista, che ormai aveva conquistato gran parte del paese, lo gestiva contro il governo, e un'alleanza di partiti, sette partiti politici di varia natura, comunisti, socialdemocratici, il partito del congresso, che è diciamo un partito gemello del Congress Party indiano, e altre formazioni che si sono accordate, dando vita a una repubblica democratica in cui di fatto il re è stato esautorato e si è cominciati a imporre delle riforme che hanno eliminato un'architettura politica, istituzionale e economica basata sulle caste, sulla sottomissione della donna, sull'induismo come religione di Stato, sulla mancanza assoluta di libertà civili e democratiche. E questo ha caratterizzato, diciamo, questo programma di riforma ha caratterizzato i primi anni, generando anche tante speranze, tante illusioni nella popolazione, che sperava che queste riforme civili e democratiche andassero di pari passo anche con una sviluppo economico, una distribuzione del reddito e dei servizi. Purtroppo questo non c'è stato, almeno in gran parte. Sicuramente, diciamo, il Nepal di oggi è un paese più sviluppato e più ricco rispetto al passato, però le diseguaglianze rimangono, sono enormi. Pensiamo che il reddito medio è di 1.300 euro circa, è tra i più bassi, diciamo, dei paesi dell'area. La popolazione è molto giovane, circa l'età media è 25 anni, e metà della popolazione, metà dei 30 milioni di nepalesi, ha meno di 25 anni, e la disoccupazione giovanile, che quindi interessa più di metà della popolazione, è al 21%, tant'è che negli ultimi anni l'emigrazione ha avuto una forte spinta. Ormai c'è il 7% della popolazione, soprattutto giovani, che è emigrata all'estero, e un terzo del PIL del paese dipende di fatto dalle rimesse, cioè dai soldi che gli emigrati inviano alle proprie famiglie, no? In patria. E, per di più, il paese, diciamo, è stato scosso da una grande corruzione che caratterizza ormai, diciamo, un po' quasi tutti i partiti politici che si sono alternati al governo negli ultimi anni, in particolare il Partito Comunista marxista-leninista unificato, che nonostante il nome è molto roboante, diciamo, ormai è di fatto un partito socialdemocratico di centrosinistra, il congresso nepalese, che appunto dicevo è gemellato di fatto con il partito del congresso indiano, e anche una parte della guerriglia maoista che si è riconvertita negli scorsi anni al governo, diciamo, insieme alle altre forze di centrosinistra, e non ha dato particolare prova negli ultimi anni di una spiccata verve riformista, quantomeno, come dire, si è allontanata molto dai suoi programmi e dai suoi obiettivi originari, anche spaccando il movimento maoista con la formazione di un partito che di fatto si è tirato fuori da questa logica di concertazione del potere e di spartizione anche nepotistica, no, dei posti nelle amministrazioni, negli enti. E quindi diciamo il paese viene da una grande illusione, da una grande speranza generata dalla rottura con la monarchia, dall'instaurazione dell'instaurazione della Repubblica, ma con una grande massa di giovani mediamente abbastanza istruiti ma abbastanza poveri e disillusi, che hanno rifiutato, ormai rifiutano, diciamo, no, il sistema nato nel 2007-2008, e questo ha dato vita a questa grandissima ribellione che ha preso, diciamo, una piega che forse non era prevista neanche, no, dei promotori, perché di fatto la cosa è partita, lo ricordiamo, lunedì della scorsa settimana, da una manifestazione promossa a Kathmandu, la capitale del paese, da una ONG abbastanza soft che contestava il divieto da parte del governo dei social. Il governo nepalese la settimana prima aveva promulgato un provvedimento che bloccava i social nel paese sulla base del fatto che richiedeva la registrazione delle varie piattaforme all'interno, diciamo, del sistema giuridico nepalese, con l'argomentazione che occorre combattere la diffusione di fake news e di truffe online, di cui purtroppo i social
Marco, ti avevamo perso per un secondo,
problema. Diciamo che il movimento giovanile, in particolare una rete di ONG, di associazioni, ha considerato questo provvedimento un estremo tentativo del governo di bloccare l'uso dei social da parte proprio di chi denunciava la corruzione nei partiti governativi, di chi denunciava il nepotismo. C'era una campagna nei social nelle settimane precedenti all'insegna dello slogan Nepo Kids, proprio per denunciare il lusso, lo sfarzo ostentati dai figli della nuova casta, diciamo, al potere, e quindi no, il blocco dei social è stato considerato un atto di censura, di censura nei confronti delle denunce, delle proteste. Questa manifestazione, che era partita pacificamente, animata soprattutto da migliaia di studenti e studentesse sia delle scuole superiori che delle università, che sono scesi in piazza con le loro divise proprio a testimoniare il carattere giovanile scolastico della protesta, è a un certo punto cambiata disegno quando dei gruppi di manifestanti più adulti e più organizzati hanno cominciato ad assaltare la sede del Parlamento, un complesso enorme nel centro di Kathmandu, che tra l'altro è stato costruito negli anni scorsi con capitali cinesi, e la polizia ha risposto in maniera durissima sparando sulla folla, e questo ha fatto degenerare, no, la situazione. I media ne hanno parlato molto, perché Kathmandu sembrava un campo di battaglia, cioè c'erano decine di colonne di fumo che si alzavano da altrettante sedi politiche, sedi istituzionali, sedi di grandi media, no, a disposizione dell'oligarchia del paese, sedi di partiti politici, sedi di imprese. E addirittura sono state assaltate e incendiate le residenze di esponenti politici ed ex ministri, alcuni sono stati anche uccisi negli assalti, e alla fine il bilancio è stato di 73 morti, insomma è un bilancio molto molto alto, e migliaia di feriti. Ci sono state rivolte nelle prigioni, sono riusciti a fuggire dalle celle circa 13.000 detenuti, alcuni sono stati uccisi dalle guardie carcerarie e dall'esercito che è intervenuto poi martedì. Quindi diciamo il paese sembrava di fronte, diciamo, a una guerra civile vera e propria, no? A un riot che degenerava in guerra civile. L'intervento dei militari martedì ha riportato la calma, diciamo, torto collo, perché è stato imposto lo stato d'assedio, il coprifuoco, e l'esercito ha schierato i mezzi e gli uomini nelle principali arterie della capitale, in altre città ha assunto, diciamo, il controllo della situazione di fronte a un governo che si è squagliato, perché prima si era dimesso il ministro degli interni in disaccordo con la ferocia, la violenza generalizzata utilizzata dalla polizia contro i manifestanti, poi si è dimesso pure il primo ministro Charles Maoli, un esponente del Partito Comunista Unificato, che è fuggito, si è rifugiato in una caserma, no, al riparo dalla furia dei manifestanti. Questo non è bastato, la protesta è continuata per alcune ore, poi, come dicevo, è intervenuto l'esercito e ha riportato l'ordine e si è di fatto accordato con i manifestanti per un governo di transizione. Diciamo il gruppo dirigente, se così possiamo chiamare, no, il gruppo di coordinamento di un movimento giovanile abbastanza ancora informe, non molto organizzato, ha indicato un nome, quello di Sushila Karki, che è stata presidente della Corte Suprema del paese alcuni anni fa ed è molto gradita ai manifestanti, almeno a quelli organizzati in quella che i media e loro stessi definiscono Generazione Z, perché si è contraddistinta durante il suo mandato, no, come inflessibile contrasto alla corruzione, e quindi, diciamo, la nuova premier che dovrà traghettare il paese alle elezioni che sono state fissate il prossimo 5 marzo ha messo su un governo, diciamo, tecnico, come lo chiameremmo da queste parti, riciclando ex ministri dei passati governi e qualche tecnocrate che evidentemente, come dire, godono di un sostegno o quantomeno di una tolleranza da parte di questo gruppo di giovani che si contraddistingue per una lotta soprattutto contro la corruzione e contro il nepotismo, cioè nelle piattaforme, nelle rivendicazioni quantomeno di questa parte organizzata del movimento giovanile della cosiddetta Generazione Z, diciamo i contenuti riguardano soprattutto la pulizia, l'onestà, l'efficienza, la meritocrazia, quindi in qualche modo una vicinanza molto spiccata ad alcuni movimenti che hanno preso piede in Occidente, no, negli anni scorsi. Ovviamente la realtà del paese di massa è molto diversa, perché c'è una grande differenza tra Kathmandu, l'unica grande città del paese, no, e le vaste regioni montuose che appunto hanno una caratterizzazione sociopolitica, economica molto molto diversa, però è chiaro che in un paese come quello, no, diciamo, Kathmandu la fa un po' da padrona. Non è un caso che uno dei papabili per guidare il paese nei prossimi anni è il sindaco di Kathmandu, un giovane 35enne, ex rapper molto noto, aveva un gran seguito, e anche per questo, grazie a questo seguito ha avuto accesso, diciamo, alla carica di sindaco di Kathmandu, e che gli era stato chiesto nei giorni scorsi di guidare il governo di transizione, e lui ha rifiutato, probabilmente perché spera di essere invece il premier vero, con pieni poteri, no, dopo le elezioni. Però, diciamo, il quadro è molto ambiguo e molto confuso. I partiti che hanno dominato la scena fino ad ora sono, diciamo, silenti, anche se Charles Maoli, il premier, come dicevo, fuggito martedì della scorsa settimana di fronte alla furia dei manifestanti, ha scritto una lettera al leader del suo partito in cui accusa l'India di essere dietro i moti, dietro la strumentalizzazione, o meglio, dei moti giovanili, dicendo che è stato appunto estromesso, penalizzato su mandato dell'India, perché lui durante il suo mandato di governo aveva in qualche modo contrastato le pretese dell'India su alcuni territori nepalesi contesi con la grande vicina. Quindi ci sono tanti temi, come dire, si intrecciano quelli sociali, quelli legati alla corruzione, al nepotismo, la competizione tra Cina e India, che ovviamente, diciamo, no, schiacciano un po' un piccolo paese, piccolo ma strategico come il Nepal. Quindi è difficile, no, come dire, parlare della situazione, soprattutto prevedere come evolverà.
Su questo volevo un attimo vedere se riusciamo comunque a fare ancora qualche ragionamento, approfondire leggermente, perché sembra interessante. In tutta questa confusione sembrano esserci degli aspetti comunque interessanti, cioè nel senso all'interno, anche un po' per provare a variegare cosa si muove all'interno del paese, quella che sembra, che anche è stata, anche da un punto di vista iconografico, una protesta che si è scagliata, potremmo dire, verso anche le forti diseguaglianze all'interno del paese, per cui l'attacco diretto sia all'apparato politico e a quell'elite, ma direi non solo, cioè nel senso anche abbastanza uno scagliarsi contro l'esibizione, i simboli della ricchezza e della ricchezza e proprio di quelle disuguaglianze interne al paese, mi sembra di capire molto evidenti nella città di Kathmandu, e allo stesso tempo un muoversi di forze comunque variegate, cioè nel senso è un'opposizione quello che era un governo che si era andato a consolidare post rivoluzione di fine anni zero, che vede attivi vari soggetti, cioè nel senso oltre a questa generazione che che ha dato così ampio sfoggio della propria rabbia per questo governo, dall'altra in mesi passati c'erano state appunto, come forse già menzionavi, importanti manifestazioni per il ritorno della monarchia e allo stesso tempo come in qualche modo citavi prima, in quella che forse in qualche modo potrebbe essere proprio solo un modo per pararsi, è sempre anche un classico modo per ricostruire quello che i conflitti sociali all'interno di un paese, appellarsi a i manovratori esterni e chi muoverebbe le pedine dall'esterno, le grandi potenze regionali e anche globali quali sono la Cina e l'India. E su questo vorrei chiederti un attimo un po' più di, sia su un po' quale si è delineato, quali sono le spinte all'interno di questo movimento e un po' quali sono le poste in gioco anche su un paese che è effettivamente un paese di confine e un cuscinetto fra queste due potenze globali.
Sì, la situazione è molto complessa perché coesistono nel paese spinte diverse. Sicuramente il movimento progressista di sinistra non ha in questo momento una guida e quindi le spinte più di natura sociale contro le diseguaglianze, contro la formazione di una nuova casta di privilegiati non ha un punto di riferimento organizzato. In parte ci sono alcune correnti maoiste che tengono fede alla loro origine ideologica e programmatica, però in generale i giovani nati poco prima o dopo la rivoluzione democratica del 2006-2007 hanno un generico senso di rivalsa, di opposizione appunto alla corruzione, al nepotismo, alle diseguaglianze economiche, ma non hanno una particolare chiarezza di obiettivi, soprattutto dal punto di vista di una architettura sociale e economica alternativa. Quelli che invece sono più organizzati sono le correnti reazionarie, ultraconservatrici, apertamente nostalgiche della monarchia, che negli ultimi mesi hanno ripreso piede, si sono appunto organizzati, hanno anche dimostrato una certa forza. Il 9 marzo scorso una manifestazione di circa 10.000 persone ha accolto il ritorno a Kathmandu dell'ex re Gyanendra, invocando il ritorno della monarchia. Ci sono stati anche scontri con la polizia pochi giorni dopo, quando il governo ha firmato un nuovo accordo con la Cina per dare più impulso alla ruolo del paese, del Nepal, dentro la nuova via della seta, a cui il Nepal ha aderito nel 2017, ma che non è stato particolarmente, diciamo, perseguito, no, dai governi di quegli anni. E quindi il nuovo, l'ultimo governo, quello di Sharma Oli, invece aveva pattuito con Pechino, no, un rilancio del ruolo nepalese nella via della seta, con la costruzione ad esempio di una ferrovia che colleghi il paese con il confine tibetano e quindi con la Cina, per appunto dar vita a questi corridoi per le merci in particolare, che sono vitali per l'espansione economica cinese e economica e commerciale cinese nell'area. E questa spinta reazionaria e l'opposizione a questo patto con la Cina ha dato vita a una violenta protesta nelle strade di Kathmandu, che ha prodotto scontri con le forze dell'ordine e due morti. Quindi, come vediamo, diciamo, ci sono spinte diverse, ci sono ambienti ultraconservatori, nazionalisti, religiosi, che ad esempio vogliono, pretendono che il Nepal ritorni ad avere l'induismo come religione di Stato e non sia più uno Stato laico, no, a confessionale, come è previsto dalla Costituzione post-repubblicana. E, quindi, come dire, ci sono tante spinte, adesso non è chiaro quale prevarrà. Sicuramente la classe dirigente che ha gestito la Repubblica fino ad ora è abbastanza, diciamo, fuori dai giochi. Poi magari riuscirà a rientrare in gioco con qualche stratagemma, sappiamo che insomma, no, è difficile prevedere questo tipo di processi, però c'è stata una cesura sicuramente la scorsa settimana con l'intervento dell'esercito e il varo di questo governo di transizione che porterà alle elezioni del 5 marzo, e probabilmente il risultato di quelle elezioni ci darà qualche segnale più chiaro rispetto alla direzione che il paese vorrà prendere.
Bene, grazie mille per questa, appunto, come dire, questo racconto e anche questo tratteggio di una situazione complessa con un futuro anche incerto, però devo dire una storia veramente a tratti travolgente, la definirei, nel senso di quante cose, diciamo, si mettono in mezzo a questo tipo, diciamo, di fenomeni, tra l'emergere di queste soggettività più giovanili, la questione dei social network, le rivolte, gli interessi geopolitici. Quindi insomma una storia molto interessante. Ti ringraziamo per la tua sintesi e per la tua, appunto, analisi, e per avere fatto in modo anche per noi di conoscere meglio questa situazione.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie.